Signor Presidente dell'Assemblea, signor Sottosegretario, signori parlamentari, signore organizzatrici di questo splendido incontro, Eccellenza, io sono molto lieto di essere qui in Ungheria a parlare del diritto alla vita, perché ho dovuto difendere nel Parlamento europeo la vostra Costituzione, che è stata duramente criticata e attaccata perché contiene un'affermazione della dignità umana fin dal concepimento e perché riconosce che la famiglia è fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna. Nella cultura europea prevalente queste sono parole scandalose che non si possono pronunciare, quindi sono lieto di poter parlare qui. Il Parlamento europeo purtroppo è pronto a condannare le violenze e le aggressioni contro gli uomini già nati, ma quando si tratta della distruzione dei figli non nati, o con l'aborto, o nell'ambito della fecondazione in vitro, l'orientamento del Parlamento si capovolge. Con grande frequenza vengono approvati documenti che condannano i paesi che non permettono l'aborto e cerca il Parlamento di incoraggiare i matrimoni omosessuali. Nonostante questo panorama oscuro, ricordo però qualche momento in cui il Parlamento ha saputo esprimere maggioranze a favore del diritto alla vita. Ad esempio nel 1989, il 16 marzo, a conclusione di un lavoro durato 4 anni, il collega socialista Willy Rothley ed io riuscimmo a far approvare 2 risoluzioni sulla ingegneria genetica e sulla procreazione artificiale umana, nella quale si riconosceva il diritto alla vita fin dal concepimento e conseguentemente si invitavano gli Stati a vietare ogni comportamento distruttivo riguardo all'embrione umano, emanando leggi, ancora non ve ne erano nei paesi europei, che vietassero la distruzione e il congelamento e la sperimentazione sugli embrioni. Il primo Stato che fece una legge nel 1990, nel dicembre del 1990, attuando questa indicazione del Parlamento europeo fu la Germania, gli altri Stati invece non l'hanno seguita questa risoluzione, soltanto l'Italia nel 2004 ha adottato una legge sulla procreazione medicalmente assistita che in qualche modo accetta le indicazioni del Parlamento. È doveroso anche ricordare che nel Parlamento di Strasburgo per ben 5 volte sono state approvate risoluzioni che invitano gli Stati a non consentire la clonazione umana. È anche utile ricordare che nel 1998 è stata approvata la direttiva numero 94 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che, dopo un lungo e contrastato lavoro, all'articolo 6 ha stabilito, e questa è una direttiva, quindi è legge, ha stabilito che non possono essere brevettate perché contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, le invenzioni e i procedimenti che utilizzano embrioni umani. È proprio in base a questa direttiva che recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea, che ha sede a Lussemburgo, ha stabilito che per embrione umano si deve intendere anche la primitiva cellula umana capace di svilupparsi e divenire un intero corpo umano risultante sia dalla fecondazione dell'ovocita con un spermatozoo sia da una clonazione per sostituzione di nucleo per scissione gemellare, come dicono gli esperti. Conseguentemente la Corte di Giustizia, siamo il 18 ottobre del 2011, ha escluso la brevettabilità di ogni procedimento che presupponga la distruzione di un embrione, anche quando viene perseguito un fine scientifico o terapeutico. E nella motivazione si legge che la ragione di questa sentenza è la dignità umana che è presente sempre nel diritto europeo. Queste decisioni della Corte sono come un lampo, queste decisioni della Corte e questi episodi che ho ricordato sono come un lampo di luce, come la vostra Costituzione, in un panorama oscuro. Ma sembrano decisioni quasi miracolose. E mi domando, per quale ragione sono stati ottenuti questi risultati, quando in generale si è contro la vita e contro la famiglia? Credo che la ragione di questi risultati sia costituita dal fatto che abbiamo costretto i parlamentari a guardare esclusivamente il piccolo figlio, appena comparso nell'esistenza, senza essere distratti da altri problemi. Sono convinto, infatti, che la cultura della vita comincia dallo sguardo. Infatti, chi non vuol sentir parlare della vita nascente rivolge lo sguardo altrove. Pensa solo alla donna, alla salute, alla scienza. Per non guardare, l'embrione evita anche l'uso di certe parole. La madre diventa soltanto donna, il figlio è dichiarato prodotto del concepimento, o uovo fecondato, o vita potenziale, o progetto di vita, ma non figlio. Lo sguardo è negato anche quando si afferma che la difesa della vita nascente è soltanto un'esigenza religiosa e non una questione civile che riguarda la società come tale. Così rifiutare l'uccisione di un essere umano viene considerato quasi un atto di culto. Ma se l'essere umano è cancellato mentalmente prima che fisicamente, allora il valore unico diviene l'autodeterminazione. Accade talora che anche il Parlamento europeo condanni l'aborto, ma lo fa soltanto in nome dell'autodeterminazione, quindi condanna l'aborto in Cina, perché seleziona le donne, uccide le donne e non gli uomini, perché è l'aborto forzato, ma non afferma il valore della vita in sé. Nei casi in cui il Parlamento si è schierato a favore della vita, è stato possibile far concentrare lo sguardo soltanto sul figlio. In effetti, il punto di partenza della riflessione è stato il rifiuto della sperimentazione umana, e da qui sono derivate le conseguenze accettate qualche volta dallo stesso Parlamento. Ma la domanda è: come è possibile costringere questa nostra cultura moderna a guardare anche quando l'uomo è minuscolo, anche quando è invisibile nel seno materno o in una provetta di laboratorio? Credo che vi sia un punto vulnerabile, un punto d'appoggio. L'articolo 2 del Trattato di Lisbona, è entrato in vigore nel dicembre del 2009, afferma che il fondamento dell'Unione Europea è il rispetto della dignità umana, dell'eguaglianza, dei diritti umani. È un'affermazione che si inserisce in tutta una cultura giuridica, politica, che è moderna e che dichiara che il riconoscimento dei diritti umani è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace. Sto citando a mente le prime parole della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre del 1948. È una data significativa, 1948. È finita la Seconda Guerra Mondiale e si chiude una prima parte del secolo scorso dominata dalla violenza e dalla discriminazione sull'uomo. Si piangono ancora i parenti uccisi e dispersi. Le dottrine totalitarie resistono ancora nella forma del comunismo, ma almeno il nazismo e il fascismo sono finiti. Avevano insegnato queste dottrine che l'uomo non conta nulla. La Dichiarazione dei diritti umani del 1948, singolarmente non sottoscritta dagli 8 paesi dell'impero comunista, tutti gli altri la firmarono, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo era un progetto di una nuova nascita, mai più guerre, mai più discriminazione. L'uomo, il singolo uomo al centro, questo era il progetto. C'è una sentenza della Corte Costituzionale tedesca pronunciata il 25 febbraio 1975 che vale la pena di essere riletta. Vi si legge che di fronte all'onnipotenza dello Stato totalitario che pretendeva per sé il dominio senza limiti su tutti i settori della vita sociale e per il quale il rispetto anche per la vita del singolo di principio non significava niente in confronto al perseguimento dei fini statali, la Costituzione, quella tedesca del dopoguerra, ha costruito un sistema di valori che pone il singolo uomo nella sua dignità al centro di tutte le sue norme. A fondamento di questa concezione è l'idea che l'uomo, nell'ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche della vita di colui che può sembrare socialmente senza valore. Bellissimo questo passaggio della sentenza tedesca. Per riconoscere l'uomo, però, bisogna pensarlo privo di tutte le qualità possibili, Bisogna immaginarlo nella sua più estrema povertà, quando è solo uomo e basta. Questo è avvenuto per ciascuno di noi. Siamo stati esseri umani e basta, privi di qualsiasi altra qualità al momento in cui siamo comparsi nell'esistenza, al momento del concepimento. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Evangelium Vitae, ha scritto, rileggiamo anche questa frase: giunge ad una svolta dalle tragiche conseguenze un lungo percorso storico che, dopo aver scoperto l'idea dei diritti umani come diritti inerenti ad ogni persona e precedenti ad ogni costituzione e legislazione degli Stati, incorre oggi in una sorprendente contraddizione. Proprio in un'epoca in cui si proclamano solennemente i diritti inviolabili della persona e si afferma pubblicamente il valore della vita, lo stesso diritto alla vita viene praticamente negato e conculcato, in particolare nei momenti più emblematici dell'esistenza, quali sono il nascere e il morire. Quindi la verifica di ciò che noi pensiamo sull'uomo e dei valori collegati, eguaglianza, dignità, giustizia, si fa guardando l'uomo nella fase più debole e povera, tale è il bambino appena concepito. Mi piace rileggere anche, a questo riguardo, un passaggio di una vostra sentenza, di una sentenza della vostra Corte Costituzionale, all'indomani della caduta del Muro di Berlino, una delle prime sentenze, mi pare che sia del 91-92, forse 92, vi si legge: la questione si pone nel senso che la posizione giuridica dell'uomo dovrebbe essere aggiornata seguendo i suddetti cambiamenti dei concetti umani, della scienza e dell'opinione pubblica, e cioè il concetto giuridico di uomo si dovrebbe estendere alla fase prenatale, fino al concepimento. La natura, attenzione, la natura e la portata di tale estensione potrebbero essere paragonate soltanto alla abolizione della schiavitù. Anzi, sarebbero ancora più significative, perché la soggettività giuridica dell'uomo raggiungerebbe il suo estremo limite e la sua perfezione. Perfezione. Avete inteso bene. Un moto storico sospinto dal principio di eguaglianza e dal valore della dignità umana ha già liberato, almeno culturalmente, nel pensiero, gli schiavi, i neri, le donne. Ora questo moto storico giunge dinanzi all'embrione umano. Se anche il più piccolo e povero fra tutti gli uomini, così lo chiamava Madre Teresa di Calcutta, è riconosciuto come un uomo, allora la dottrina dei diritti umani, che è la parola d'ordine della modernità, raggiungerebbe il suo completamento e la sua perfezione. Abbiamo dunque un punto vulnerabile, un punto di appoggio per costringere l'uomo moderno e dunque anche il Parlamento europeo a quello sguardo da cui nasce la cultura e la vita. La battaglia per la vita va collocata, e per la famiglia che è strettamente collegata, va collocata esattamente sul terreno dei diritti umani. Il resto verrà dopo. Riconosciamo che tutti gli esseri umani sono davvero uguali, fino in fondo, sempre. Le conseguenze matureranno lentamente. Ed è uno slancio verso il futuro, non una trincea per difendere il passato che non torna. A conclusione di questo mio discorso, inevitabilmente breve, perché purtroppo devo lasciarvi, ho un altro impegno in Italia nel pomeriggio, voglio accennare ad una iniziativa chiamata Uno di Noi, che desidererei tanto che in questo vostro Paese, che ha già una Costituzione che riconosce appunto la famiglia come fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna e il bambino e l'uomo come portatore di una dignità fino al concepimento, vorrei che avesse una risposta veramente di popolo. Una delle novità, considerata tra le più importanti, introdotte dal Trattato di Lisbona, articolo 11, è la cosiddetta iniziativa dei cittadini. Almeno 1 milione di cittadini di almeno 7 Stati membri dell'Unione possono chiedere alla Commissione di fare una proposta di atto giuridico per attuare nelle istituzioni europee il progetto di integrazione europea, cioè l'attuazione dei trattati. Deve trattarsi peraltro di una richiesta che rientra nelle competenze della Commissione e non deve essere contraria ai valori dell'Unione. L'iniziativa può essere promossa da un comitato composto da almeno 7 cittadini di 7 stati diversi. La Commissione deve registrare la richiesta, se la ritiene conforme ai valori europei, entro 2 mesi, e dal momento della registrazione decorre un termine di 1 anno per la raccolta delle adesioni, che può avvenire su un modello predisposto dalla Commissione, con sottoscrizione su carta o anche per via telematica. Ma in ognuno degli Stati deve esserci un certo numero di adesioni pari a 750 moltiplicato per il numero dei parlamentari di quello Stato al Parlamento europeo. Per l'Ungheria il numero è piccolo, 16.500, ma il numero è minimo. Il massimo deve essere di molti milioni. Infatti l'aspetto più importante di questo istituto nuovo, che lo rende diverso e più incisivo rispetto al già esistente diritto di petizione, è che la discussione deve avvenire. Non può essere ignorata la richiesta, può essere rifiutata, ma la discussione deve avvenire. E tanto più forte sarà la voce se più numerosi saranno i cittadini, molti milioni, che fanno questa richiesta. Nel quesito rivolto alla Commissione di Bruxelles, nella quale si chiede l'adesione dei cittadini europei, sul quale quesito si chiede l'adesione dei cittadini europei, si domanda l'applicazione nel diritto dell'Unione del principio che la dignità umana e il diritto alla vita riguardano ogni essere umano fin dal concepimento, e si chiede perciò il conseguente impegno delle istituzioni europee a non finanziare mai attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani, specialmente nel campo della ricerca, dell'aiuto allo sviluppo, della sanità pubblica. Il titolo che si è deciso di dare all'iniziativa Uno di noi concentra appunto lo sguardo sulla questione essenziale, attorno alla quale ruotano tutti i problemi inerenti alla vita umana nascente. Tutta la campagna per raccogliere le adesioni dovrà essere accompagnata dalla riflessione sui dati scientifici relativi all'inizio della vita umana e sui valori che giustificano l'affermazione dei diritti umani come fondamento del vivere civile, la dignità umana e l'eguaglianza. Il progetto è stato dettagliatamente e solennemente annunciato in Campidoglio a Roma il 10 dicembre 2011, anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in occasione dell'assegnazione del Premio Europeo per la Vita Madre Teresa di Calcutta alla memoria di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari. Quello stesso giorno i rappresentanti dei Movimenti per la Vita di 15 paesi europei, membri dell'Unione, formarono un comitato preparatorio. Il 29 marzo 2012 a Bruxelles, i rappresentanti, questa volta di 20 paesi europei, hanno sottoscritto l'atto costitutivo del comitato organizzatore, 41 persone l'hanno firmato, e la richiesta di registrazione è stata accettata dalla Commissione il 1 aprile 2012. L'11 maggio è stata presentata, il 1 aprile 2012, approvata l'11 maggio 2012. È avvenuta appunto in questa data la registrazione della richiesta e quindi da quella data si può cominciare a raccogliere le adesioni per 1 anno intero. Se vogliamo che l'iniziativa raggiunga davvero gli scopi che si prefigge, con l'approvazione non solo di determinati testi legislativi, ma anche la promozione di una grande azione culturale ed educativa, non basta un solo milione di firme, di adesioni, magari ottenute distrattamente. Occorre un vero e proprio risveglio dei popoli e perciò dobbiamo organizzare bene e da subito un progetto ambizioso. Perciò è indispensabile il coinvolgimento, il coordinamento di tutte le associazioni, i movimenti, i centri culturali, i centri di volontariato che sono sensibili a questo tema della vita umana. Tutte le chiese cattoliche, protestanti, ortodosse dovrebbero cooperare in una sorta di nuovo ecumenismo per la vita e si dovrà essere capaci di cercare anche la collaborazione su questo punto del mondo ebraico ed islamico. Vi ringrazio per l'attenzione. Mi piace concludere con la citazione di una esortazione. Beh, vi farò una confidenza finale, lasciando il testo. Io ero giudice, ero contento della professione che facevo. Ma sono stato trascinato nella vita politica proprio con lo scopo specifico di difendere la vita nascente. E questo avvenne la prima volta nel 1979, tanti anni fa. Ero incerto che fare, cambiare vita, è davvero utile. Mentre meditavo, mi capitò lo sguardo su una frase che pochi giorni prima avevano pronunciato i vescovi italiani. È una frase che mi ha accompagnato per tutta la vita e che qui ripeto a voi, perché sono convinto che essa indica l'inizio di un nuovo rinascimento, di un rinnovamento civile e morale di tutta la società di questa nostra Europa, oggi intristita nella dimenticanza dei valori e nella crisi economica. E la frase è questa, semplice. Per ritrovare speranza bisogna avere il coraggio di dire la verità. La vita di ogni uomo è sacra. Grazie per l'attenzione.
Köszönjük szépen, és most felkérném Sharon Slate-t, a Family Witch International elnökét, hogy tartsa meg beszédét a Családok érdekképviselete a nemzetközi szintéren címmel.